Ok. Buonasera. Spazio per le domande.
Volevo chiederti se puoi parlare dei Brahmavihara e se hai un consiglio per una meditazione, diciamo, semplice.
Allora, i Brahmavihara, diciamo che mi piace vedere i Brahmavihara, le dimore divine, come l'aspetto più emotivo dell'insegnamento del Buddha. Sono la benevolenza, la compassione, la gioia compartecipe, l'equanimità. A livello proprio di sensazioni fisiche e di stati mentali sono quelli maggiormente empatici, coinvolgenti, quelli che in qualche modo, invece di dire fattori mentali, ti viene più da parlare come qualità del cuore, perché in effetti sono delle qualità del cuore questi Brahmavihara. Sono sfaccettature del cuore, e ognuna di queste Brahmavihara in qualche modo richiama un aspetto differente. E è interessante come si presentino di solito nella modalità classica di trasmissione di insegnamento come degli auguri, cioè il modo con cui si praticano questi Brahmavihara, il modo con cui in qualche modo si diventa in sintonia con queste qualità del cuore sono attraverso delle forme di augurio verso noi stessi e verso gli altri. Il più immediato, il più semplice da comprendere è la benevolenza o gentilezza amorevole, in Pali metta, e la formula classica è che tutti gli esseri possano essere felici e stare bene. Se andiamo al di là della semplice ripetizione di questa frase, ma gli diamo un valore del cuore, sentite come ci lascia con un senso di apertura. E difatti queste qualità dovrebbero essere considerate come senza illimitate, che non trovano ostacoli nel senso di benevolenza verso di noi e verso gli altri, qualsiasi essi siano, qualsiasi esseri essi siano, quindi non solo esseri umani ma tutti gli esseri viventi. E se la ripetiamo non in maniera meccanica questa frase, ma cercando di sviluppare e sentire questa qualità del cuore, lascia veramente con un tono di apertura e di benevolenza, che tutti gli esseri possano essere felici e stare bene. Avete notato la differenza tra la prima frase e la seconda? La seconda era più carica di entusiasmo. Notate anche queste sottigliezze, perché alcuni momenti dovrete magari energizzare maggiormente questa qualità di mente, spingerla di più rispetto a un semplice che tutti gli esseri possano essere felici e stare bene. Questa è una versione più contemplativa, una mente calma che condivide. Quest'altra invece è quando dai ancora più, quell'altra era che tutti gli esseri possano essere felici e stare bene, c'ha più carica. Scegliete voi, a seconda dello stato mentale, della situazione del cuore, quale possa essere la più consona in quel determinato momento, fermo restando che la lasciamo espandere questa qualità di metta, di benevolenza, di gentilezza amorevole. L'altra qualità del cuore è karuna, la compassione. L'approccio è lo stesso, solamente in questo caso non si evidenzia il lato del legato alla che gli esseri possano stare bene, ma che possano essere liberi dalla sofferenza, perché la compassione è un riconoscere il nostro comune disagio e augurarci di poter andare oltre questo senso di disagio. E quindi si trasforma in questo augurio, che tutti gli esseri possano essere liberi dalla sofferenza. Questa è la compassione, in una frase, o meglio, in un invito. Poi dopo si sviluppano appunto delle qualità, primo fra tutti quella della compassione, che poi avrete capito che può essere accompagnata da differenti gradi di energia, differenti gradi di apertura. Ok? La terza qualità, mudita, la gioia compartecipe, questa appunto è teoricamente dovrebbe essere la più semplice, perché fondamentalmente significa di gioire delle gioie altrui, ma in realtà si trasforma come una delle più complesse, delle più difficili, perché gioire delle gioie altrui è facile quando riguardano aree della vita che non ci interessano particolarmente, ma se la persona ha avuto un successo in quello che invece a noi interessa e magari non siamo stati così brillanti, dire che tutti possano condividere questa gioia, essere partecipi di questa gioia, è un po' più difficile se noi non l'abbiamo già sperimentata e non siamo sicuri che in qualche modo l'altra essere viventi non compromettano la nostra gioia attraverso la loro gioia. Teoricamente non è così, però l'ignoranza ci sporta a dire, magari mi minaccia, se lei o lui ha successo, come potrei averlo io? In termini mondani magari è valido, in termini spirituali non funziona così. Più tutti siamo soddisfatti, contenti, e meno problemi ci diamo reciprocamente. E c'è più possibilità per tutti per essere più contenti e più soddisfatti. Acciangela Sago dà un'ottima definizione di mudita, che appunto non vi stupite se potrebbe essere una delle più difficili da sviluppare come qualità. Perché fondamentalmente spesso è gioire dei successi altrui. E non è così sicuro che vogliamo essere contenti del successo altrui. Però Chandra Sara dà una bella definizione, e ricordatevela in questo modo, perché è un incentivo per dire no, ha un senso, si può fare. La definisce come la via del risveglio per le persone vagabonde. Non devi fare nulla, devi semplicemente godere del successo altrui. Oh, sono proprio contento per te, bene, bravo, brava. Tu che fate? No, io niente, io ero lì, faccio meditazione. Però vedetela in questo modo, vedendola in questo modo acquista, in maniera un po' egoistica, però acquista un suo valore. Non ce la fa niente se non da dire bene, sono contento, bravo, 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 continua così. L'invidia di cosa? Ma senti come sono felice io con questa leggerezza interiore, anzi, se permetti che anche tu possa essere felice come sono io, metta. E la quarta, la quarta dimora divina invece cambia prospettiva perché non si esprime più attraverso un augurio. Non c'è una formula classica espressa come un augurio, ma è una constatazione. La quarta dimora è l'equanimità, upekkha. E in questo caso la constatazione, che può sembrare un po' forte, quasi un lavarsene le mani se interpretata in maniera errata, però se ci riflettete bene è l'unica constatazione effettivamente possibile, che è appunto il riconoscimento che tutti gli esseri sono eredi del proprio karma, sono nati dal proprio karma, le nostre proprie azioni, quelle buone, quelle cattive, quelle sono la nostra, il nostro bagaglio. È così. È così. Stiamo vivendo. L'unica possibilità di vita che attualmente c'è, da tutte le condizioni convergevano immancabilmente qui. Ciò non implica che tutto quello che noi viviamo nella nostra vita è dettato da un karma morale. No, non è questo l'insegnamento del Buddha. Alcune sono condizioni date dalla società, dal tempo, al di fuori del nostro controllo, e poi dopo ci sono quelle condizioni dettate dalle nostre scelte, che è il karma buddista, dove ognuno di noi ha la possibilità effettiva di scegliere la propria vita date determinate condizioni che sono al di fuori della nostra possibilità di scelta. Comunque, upekkha è questa constatazione, è così, o come è stato tradotto in italiano, una famosa frase di Vanpusumedam, ma in questo caso la traduzione è veramente ben fatta, così com'è. È così. E se ci pensate un po', è quasi il risultato di un equilibrio fra tutte le altre qualità che abbiamo menzionato precedentemente. Auguri a una persona di essere felici, gli auguri di essere libera dalla sofferenza, auguri a quella persona di poter condividere quella gioia. Però alla fine, talvolta, per quanto il nostro augurio sia sincero, il nostro augurio sia vero e anche magari di un forte impatto spirituale, se quella persona ha deciso di vivere in maniera infelice, senza contentezza e attaccandosi alla sofferenza, è così. Mi riesce a capire? Alcune volte è semplicemente così, che non significa rassegnazione, ma significa dare ad ognuno di noi i propri tempi di maturazione. Alcune condizioni sono tali per cui è necessario vivere equanimamente un certo disagio, anche per le altre persone è il momento di vivere potenzialmente quel disagio. Non è la storia ultima, c'è sempre una possibilità per migliorarsi, per lasciare andare i propri attaccamenti e quindi alleggerire il nostro disagio. Ora però o io o voi o tutti noi siamo soddisfatti di soffrire, che ci possiamo fare? Continuiamo a aggrapparci e poi speriamo che le qualità della saggezza e la voglia di risveglio ci ricordino che tutta questa sofferenza non è necessaria. Queste sono le dimore divine nell'insegnamento del Buddha. E allora è interessante a livello dottrinale, c'è una discussione aperta se praticando le dimore divine si possa essere illuminati o meno, perché sembrano più rivolte verso la quiete mentale, la pace del cuore, anziché il risveglio vero e proprio. Però forse capite che questi sono è un dibattito dottrinale. Se poi ognuno di noi ha un cuore ricco di benevolenza, compassione, gioia compartecipe, equanimità, beh, direi che potremmo essere abbastanza soddisfatti a vedere gli ultimi attaccamenti che ci rimangono, ma insomma capite che sarebbe già un grosso beneficio per noi e per tutti gli altri. E è vero però che avrete capito che insomma queste chiamate in altri modi, ma queste dimore divine non sono esclusive dell'insegnamento del Buddha. Un amore aperto, incondizionato, alla fine lo ritroviamo anche in altre tradizioni. Il ramo della saggezza e il modo con cui si sviluppa la saggezza è invece più peculiare proprio al Dhamma, all'insegnamento del Buddha. O meglio, queste qualità del cuore appartengono a tutti. E poi come svilupparle, che può essere ci può essere una certa differenza. E ritornando alla domanda, alla pratica, quale pratica utilizzare? Allora, come forse alcuni di voi avranno capito, io dopo un poco ci rimango stretto nelle tecniche, mi soffocano le tecniche. Non capisco l'utilità delle tecniche per farsi le ossa, ma dopo un po' personalmente le trovo limitanti e aride. Quindi si inizia con questo invito, questa è l'idea con questo augurio. In alcuni approcci questo augurio è stato sviluppato, riprendendo anche spunto dai sutta, in maniera sempre più sistematica. Quindi si inizia a sviluppare questo senso di benevolenza. Faccio l'esempio su metta, sulla benevolenza, in tutte e quattro le direzioni, sopra, sotto, e poi dopo si allarga. Mi ricordo che si praticava anche con visualizzazioni, proprio utilizzando magari anche metta come una forma di energia, con un colore che poi dopo si irradiava da tutti della stanza, poi dopo la stanza e dintorni, dopo i dintorni prendeva tutta la regione, tutto il paese, tutto il continente, tutto il mondo, l'universo, e poi lasciarla. Queste comunque sono tutte tecniche, e abili mezzi per sviluppare questa qualità del cuore. Ora, molti di voi avranno sentito invece dove io ho tratto ispirazione dalla mia pratica di benevolenza, che fu quella volta con Achan Sawang. Non come avete capito, quindi cerchiamo di avere una certa familiarità con quello che stiamo coltivando, ma poi non vi preoccupate di seguire una tecnica, cercate di capire la visione che c'è e che costruisce il tutto. Allora, quindi da un lato questa strutturazione specifica della pratica di metta, si parte con quest'idea di augurio e poi dopo si può strutturare appunto irradiando questa benevolenza in tutte le direzioni, sopra, sotto, ed espandere sempre di più. Con estremi dettagli, tanto per farvi capire, non solo puoi mettere nord, sud, est e ovest, ma anche gli altri punti cardinali nel mezzo, nord-est, sud-est e così via. Va bene? Creare bolle di energia che poi plop, plop, plop. Questa me la sto inventando ora. Che poi dopo ci inglobano e poi pensate che bello, a un certo punto con uno spillo pa, la lascia esplodere. Queste sono tutte tecniche inventate ora sulla base di una visione. E la visione viene da Anshan Saweng. Eravamo lì, io ero un giovane monaco assieme a un altro giovane monaco, e Anshan Saweng stava cucendo uno dei nostri abiti, e con quest'altro giovane monaco stavamo parlando perché avevamo tanta rabbia, è un classico dei monaci giovani, si dividono fra chi ha rabbia e chi ha avidità, ma insomma andiamo a... queste sono le due dinamiche dei primi anni. O avversione, questa secondo il nostro carattere, no? O esplosione di avversioni interiori, non ovviamente esteriori, o di abilità, per cui veramente un biscotto può sembrare un chissà che. Poi nel corso del tempo le dinamiche più intense di abilità e odio vengono a ridursi, e ti ritrovi dentro l'illusione e dici ecco qual è il problema, non è l'abilità, non è l'odio, è l'illusione, l'ignoranza che genera poi tutte queste, l'abilità e l'odio. L'abilità e l'odio sono i due modi caratteriali di come ognuno di noi tende a rielaborare la propria sofferenza mediante l'ignoranza, ma il problema di fondo per tutti noi è l'ignoranza. Quindi eravamo lì e con quest'altro modo c'è tutta questa rabbia. Anshan Saweng era lì che cuciva, ma Anshan Saweng è un monaco Thai che è stato con noi 2 anni, che quanto sarà? Forse 17 anni fa erano, 16-17 anni fa. Quindi era lì che cuciva, conosceva ben poco l'inglese e praticamente nulla di italiano. E allora diceva, che avete? Qual è il problema? La rabbia. La rabbia è facile. Infatti, come la rabbia è facile? Stavamo soffocando di questa rabbia. Allora lui lascia il suo lavoro di cucito alla macchina, semplicemente si appoggia allo schienale della sedia, ci guarda e fa, contro la rabbia tu fai questo. Ah! Finì la lezione, ritornò a cucire. E noi si disse, vabbè. Eravamo piuttosto scettici. Nello stesso tempo, questo lo sto dicendo perché le dimore contro la rabbia, l'antidoto della rabbia è dottrinalmente riconosciuto essere metta, la benevolenza. Non ci fu la possibilità di approfondire il tema attraverso le parole, perché nessuno conosceva la lingua dell'altro, avevamo una rozza conoscenza noi del Thai, anzi anche e lui un po' dell'inglese che lo stava imparando lì per lì, e quindi fu un insegnamento al di là delle parole. Espressione fisica e basta. Ma nello stesso tempo, da lì in poi, io iniziai a vedere che la nostra vita è piena di questo movimento del cuore, è un movimento del cuore, al di là della movenza fisica che vi ho fatto. Se chiudete gli occhi, qua gli italiani sono abbastanza abituati a a gesticolare col corpo, a usare il corpo, ma se chiudete gli occhi lo sapete riprodurre, lo sapete rivedere questa apertura del cuore. E iniziate praticamente a tracciare una linea di congiunzione fra questi momenti nella mia vita dove c'era questo senso di apertura di cuore. Ed è facile scoprire che ce ne sono tanti, cioè non è una cosa occasionale, è che sono spesso legati a contesti specifici e che non ce ne rendiamo conto. E inizio a sentire che tutto questo senso di benevolenza in effetti è abbastanza, è intorno a noi, è in noi continuamente, ma non ne siamo presenti, non siamo consapevoli. Sei assetato, bevi un bicchiere d'acqua, ah, è proprio un sollievo, inizia a vedere, è un sollievo del cuore, e ti fai una bella doccia, ah, e dici, oh, ora uno potrebbe commettere l'errore che nel momento che riconosce questo senso di benessere si attacca al bicchiere e inizia a bere, poi a un certo punto dice non funziona più, o continua a farsi le docce a ripetizione, a lavorare come un disgraziato per poi ritornare a casa, a buttarsi sul divano e dire metta, quello non è esattamente quello che vi sto dicendo. C'è un amico che ogni tanto l'ora ha smesso, anni fa mi mandava le foto di lui disteso, sconvolto sul letto e si diceva sta praticando metta. Tanto non è quello che ti ho insegnato, però per un po' non aveva capito. Ma insomma si scopre che, ricordate quei giochini dell'enigmistica, unisci i puntini, inizia a unire questi puntini e inizia a vedere meta. E scopri che non è semplicemente una pratica che facciamo seduti con una tecnica ben specifica, ma è una qualità del cuore che continuamente c'è, ma non ce ne rendiamo conto. E attraverso la presenza mentale possiamo dare questa continuità e rendendoci conto che è una qualità del cuore che non è necessariamente vincolata alla situazione contingente, gli dai purezza. Riuscite a capirmi? Al di là che tu beva o non beva quel bicchiere d'acqua, è la qualità del cuore. E quello è solamente un richiamo occasionale, ma se poi noi entriamo in sintonia con quella qualità c'è anche se hai sete. Magari in quel caso dici che tutti gli esseri possano essere liberi dalla sete. Non è più menta, ma è compassione, ma è uguale. Quello che sembra essere una, in questo caso sete era un simbolo sia di Brahma che di sete fisica, ovviamente. Avete capito la sottigliezza? No, sì, beh. Quello che noi rimaniamo sempre in contatto con il Dhamma, è quello che sembrava un impedimento, mamma mia se non bevo, chissà, senti il disagio, devo bere, lo trasformi invece come un atto di apertura, di compassione. Se io non ho acqua a disposizione qui accanto, sono veramente contento se qualcuno può bere al posto mio. Io è un partecipo. Non c'è acqua, equanimità per tutti. Va bene? Ecco perché la morale, oltre a della pratica, sulla pratica, quindi la pratica può essere molto strutturata o estremamente semplice e destrutturata come, come me l'ha insegnata a Chan Sawen in un pomeriggio semplicissimo e inconvenzionale e informale. Noi ci associamo, noi iniziamo ad acquisire familiarità con queste qualità in modo tale che poi dopo in qualche modo gli potremmo dare una forma all'occorrenza. E l'invito è talvolta lasciate passare anche gli insegnamenti che non siano propriamente verbali. La potenza degli insegnamenti non verbali può essere molto elevata. E soprattutto essersi addestrato, come mi sono addestrato io, che all'inizio della mia vita monastica ero l'unico italiano, quindi e non è che se ne si parlasse molto, e se riuscite a riprendere gli insegnamenti attraverso il corpo, attraverso le emozioni, non solamente l'insegnamento intellettuale, acquistiamo una maggiore profondità nella pratica. Sapere, non cercare sempre una definizione di metta, ma sapere qual è il respiro di metta, in altre parole. Qual è la sensazione fisica, lo stato mentale che lo accompagna. Perché in quel modo riesce a tracciare i puntini e vedere il disegno. Non limitiamoci agli insegnamenti, quindi ai concetti, ma cerchiamo di dare poi forma a questi concetti. La verità è che veramente siete, quindi un attimo. Veramente come metta è da tutte le parti, la benevolenza è da tutte le parti. Ci sono altre domande?
Assorbiti nel senso che si nota, osservando se stessi dall'esterno, che si assumono condizionamenti, quindi nel pensiero, nella parola, nell'azione, qualcosa che sembra non appartenere, però sa come si è predisposti a perfetta virtù e si può sviluppare anche al contrario, no? Visto che siamo fatti per virtù. Quindi nel momento in cui qualcosa di non positivo per il benessere, per la parola, per la vita, per qualsiasi cosa, ci sta assorbendo, ce ne stiamo accorgendo, e quindi la sensazione è quella di essere un po' scoperti, è un po' come se ci fossero figli, però se serve, quindi la presenza c'è. E se non essere focalizzati, questa è la sensazione.
Solo essere focalizzati, niente di più. Una cosa tranquilla.
In questo caso, se mi sempre stato chiaro, voi monaci, come protezione, come antidoto a questo, che cosa fate?
È indipendenza. Dobbiamo sviluppare, ci addestriamo a sviluppare un'indipendenza interiore in modo tale da, quando ci troviamo in queste situazioni, da ridurre l'impatto di questi, dell'influenza reciproca che ci diamo. Ora, questa dinamica è una dinamica che vale sempre. Come praticanti impariamo a dire ok, se vale, se in qualche modo siamo influenzati, lasciamo influenzare dalle cose che mi interessano, e questo è il motivo per cui fra praticanti facciamo gruppo, per cui si viene in monastero in modo tale da come una squadra di ciclisti, c'è qualcuno che fa da apripista, io mi metto in scia e poi magari ci si alterna fra chi difende l'aria per primo. Quindi questa è fondamentalmente il causa-effetto, calma, o per metterla in un termine più diretto, più consono in tale prospettiva, è il condizionamento. Da buoni praticanti diciamo, se tanto deve essere condizionato, fammi condizionare dalle cose che mi aiutano nella pratica. Lo scopo di questo condizionamento però non è creare altri vincoli, ma è acquisire quelle qualità che ci possano dare quella indipendenza, in modo tale che quando poi ci troveremo di fronte a situazioni che ci condizionano in maniera potenzialmente negativa, abbiamo una certa schermatura. Per cui in qualche modo le emozioni e i pensieri dell'altra persona filtrano, ma il conto è se veniamo inondati da quelle cose, e un conto se riceviamo qualche goccia. Con qualche goccia c'è spazio per lavorare, se veniamo inondati è facile essere spazzati via. Noi dobbiamo provare a creare quelle condizioni per cui quando ci troveremo di fronte a questi tsunami siamo in qualche modo, abbiamo un rifugio chiaro, netto, preciso, e quello tsunami diventa delle onde, un po' di mare mosso, ma nulla di che. E certo, capisco di non avere in qualche modo risposto alla domanda, perché tu mi dici sì, però io sono in mezzo allo tsunami. Però hai visto,
sì, che adesso non c'è, perlomeno per la mia capacità di vedere o di produrre, non c'è la possibilità di spostarmi dal luogo, e quindi più è quello che capisco da quello che mi hai detto, è
ci voglio di creare
posso bilanciare.
Devi bilanciare per quanto ti è possibile, cercare di creare quelle condizioni che ti possono aiutare. Quindi, anziché stare sempre immersa in quella situazione, ritagliarti uno spazio, per cui appunto dici, ora vado in camera, cosa fai? Meditazione? Cosa fai? Dormo. Si presume che non ti disturbino quando uno dorme. È un po' come la mia nipotina, no? Che dice, ma facciamo la pagna, dorme sempre, dorme sempre. ma dorme strano, dorme... Poi l'ha capito, no, te non dormi. Però quei giorni in cui pensa che io dorma, mi aiutano a sostenere quegli altri giorni in cui ha capito che io non dormo. Che io non dormo. E allora, allora dice, a questo punto possiamo giocare. Ho fatto, no, sto a fare un sacco di cose per il monastero. No, tu sei un monaco, non fai nulla. Ma non è così. comunque si tratta di a quel punto si tratta di dire ok, queste sono le condizioni, in mezzo a queste condizioni però dove sono i punti su cui in qualche modo posso trovare un certo, se non un rifugio ma un minimo di stabilità su cui mi posso appoggiare. E quali sono le richieste che mi conviene fare e quali invece quelle che mi conviene abbozzare, nel senso quali sono le effettive richieste importanti e quelle invece che, perché è ovvio, se uno richiede non può beccare tutti i sì, dov'è che io voglio beccare il vero sì e dov'è che mi va bene di accettare il no, quali, posso ritagliarmi uno spazio, quale spazio. E lavoriamo in questo modo, cerchiamo di creare quel minimo di condizioni per stabilizzarci e poi vedere se ancora questo tsunami è tale oppure si è cambiata la percezione. Se è cambiata la percezione, con la presenza mentale dici wow, è cambiata la percezione, allora non era così reale fin da prima. E in qualche modo inizi a rompere l'illusione di quella identificazione che ti faceva una barchetta in mezzo al mare, preda di tutta questa situazione. Un po' l'hai cambiata perché hai sviluppato altre qualità e un po' perché ti sei resa conto che non era neanche quella la verità assoluta, era un'altra percezione dovuta a delle condizioni emotive e degli stati mentali che erano in quel periodo, attraversavano in quel periodo. Il grosso errore che in genere facciamo tutti non lavorare con le condizioni effettive, ma pretendere che le condizioni siano differenti. Che è un grosso sacrificio, o meglio, noi siamo imbottiti di ideali e attraverso questi ideali di pretese di diritti, che a molti dei quali hanno veramente un loro grosso valore sociale e individuale, però non necessariamente il mondo va in questo modo. Il mondo funziona sulle qualità. Che qualità? E sulla base di queste qualità formi la tua vita. E le qualità le sviluppi in questo modo. Supponi di essere in un appartamento rumoroso, pieno di confusione. La prima pretesa è basta, io voglio fare meditazione, ci deve essere silenzio. Ho il diritto al silenzio, almeno da queste ore a queste ore. Il problema è che Roma non è interessata alle tue pretese, anche neanche i vicini e neanche magari le persone che sono dentro con te nell'abitazione. Si tratta quindi di calmare la mente, osservare e dire, considerando queste condizioni, qual è il passo che posso fare per aumentare il silenzio? Chiudo la finestra, fa caldo, ok, accendo il ventilatore. Riuscite a capire? La finestra, un ventilatore non lo voglio, e allora tieni aperta la finestra, viene fuori il rumore. Una delle due, scegli. E significa basare la nostra vita su una rassegnazione degli eventi, ma significa: ho bisogno di quiete mentale per affrontare, affrontare forse una parola, per vivere la mia vita. Come posso fare? Stando ferme queste, considerando che attualmente ci sono queste condizioni. Quali sono quelle che, su cui ho la possibilità di intervenire, e quali invece sono quelle fisse? Di solito noi andiamo da quelle fisse, diciamo, tu devi cambiare, e le fisse ti rispondono no, e creiamo tanta sofferenza in noi e negli altri, perdiamo lucidità mentale, perdiamo un senso di benessere interiore, e anche quelle altre condizioni che ci sembravano favorevoli, sostenibili, iniziano a vacillare, ci sembrano inadeguate, e la nostra situazione va sempre più peggiorando. Iniziamo a protestare con gli altri, col mondo, i miei diritti, quello che tu mi devi rispettare. Il mondo un po' ci ascolta, un po' no. Se abbiamo dei successi diventiamo arroganti. Hai visto che alla fine tu l'hai capito? Se non abbiamo dei successi diventiamo depressi. Nessuno mi capisce, sono la vittima del mondo. E poi è tutta una schiavitù ancora che si riproduce. E invece noi che cosa facciamo? Cambiamo atteggiamento. Abbiamo un senso di direzione chiaro, che è quello della libertà del cuore. Questo ci interessa: liberare il cuore dai propri attaccamenti. Almeno a me, questo è, almeno ai monaci, presumo anche a diversi di voi. Detto questo, quali sono le condizioni? Cosa posso fare per fare un passo in più verso questa direzione? Nel fare questo acquistiamo qualità, e quelle qualità sono poi ciò che noi riproponiamo alla società, e con quelle qualità non è così impossibile magari veramente alterare le condizioni che sembrano andate. Riuscite a capire quello che vi voglio dire? Con quelle, perché in fin dei conti la società e l'ambiente che ci circonda in qualche modo riconosce queste qualità, e allora inizia a domandarsi: ma come fai ad avere queste qualità? E allora ti dice: ho fatto questo e quest'altro. E si mette in moto un circolo virtuoso anziché vizioso. Invece, di solito il nostro atteggiamento è: non riesco a sviluppare queste qualità, tu, il mondo, deve fare questo e quest'altro. Qualche volta ci va bene, il mondo è gentile, ci ascolta. Altre volte al mondo non interessa veramente nulla. Ma non perché è cattivo, è perché è un caos basato sull'ignoranza, e ognuno cerca di sopravvivere un po' come può, e facciamo dei disastri incredibili. Tutti alla ricerca di una felicità, e nella ricerca di questa felicità è incredibile, stupefacente quanto ci mettiamo nei guai vicendevolmente, quanto mettiamo nei guai noi stessi e il mondo intero. E alla fine ci domandiamo: siamo felici? E già se riusciamo a dire già un successo, perché spesso è no, oppure quella famosa, quando ti come stai bene, sì, però e quel però, visto quando succede, l'invito è questo: calmiamo la mente, osserviamo, e poi per la nostra saggezza iniziamo a capire come possiamo creare le migliori opportunità per la nostra crescita spirituale, e poi quando la nostra crescita spirituale sarà consistente e quelle qualità avranno un loro spessore, non ci sorprendiamo se potranno essere di impatto per l'esterno, oltre che per noi, e qualche cambiamento piccolo, sostanziale, a beneficio di tutti, possa essere possibile. Comunque, saggezza, in queste cose saggezza. È pieno di falle, il sistema è pieno. Dico, uso questa espressione proprio perché la possibilità di entrare in termini di Dhamma c'è sempre. Anche la facciamo l'esempio di una persona difficile con cui convivere. Modalità per migliorare la nostra convivenza ci sono. Modalità per in qualche modo avere una posizione più vantaggiosa ci sono, ma dobbiamo avere quella quiete mentale, quella saggezza per vedere come effettivamente sta funzionando in noi e fuori di noi, e noi ci inseriamo. I tempi, ti, ora. E invece se sbagliamo i tempi. Magari anche i tempi della parola. No? Mi ricorderò, mi rimasi stupito anni fa, prima di essere monaco, feci un incontro, come si chiama, una selezione di lavoro, mi misero in un gruppo e bisognava portare avanti un progetto, non mi ricordo, qualcosa di questo tipo, insomma una cosa che il gruppo si doveva confrontare. In qualche modo c'era questo psicologo, questo selezionatore che doveva vedere come tu interagivi nella dinamica di gruppo. E ovviamente si formò la solita cacciara. Io partecipavo, nel senso che lo vedevi che non ero assente, partecipavo, ma fondamentalmente non dicevo nulla, perché era un sovrapporsi di voci. Poi mi ricordo che capitano quelle pause di silenzio nel gruppo, no? E in quella pausa di silenzio mi inserì dicendo qualcosa che non mi sembra che fosse particolarmente intelligente o qualcosa. Però era l'unica cosa che era stata detta nel mezzo del silenzio. E praticamente divenne leader del gruppo. Ma io non... che sintetizzava alcune cose, ma era semplicemente che la condizione... Nel silenzio uno ha detto una cosa, è quella che tutti hanno ascoltato. Non avevo strategie di marketing dentro di me, era semplicemente il buon senso, e in mezzo a tutto questo vociferare che fare. Poi la pausa si forma, nel momento che si formano le pause dice, farei questo, quest'altro. Cerchiamo di... quando facciamo la scelta monastica, spesso è legata al fatto che sei consono che questa vita offre le migliori opportunità di pratica. Tutt'oggi questa è una vita veramente fortunata per chiunque di noi sia interessato a fare un percorso spirituale. Rinunci a tante cose, ma le opportunità che ci dà per praticare sono notevoli. l'ambiente in cui viviamo, le condizioni materiali che abbiamo, gli amici spirituali che abbiamo, è innegabile che questa scelta ci dà, ci offre tantissimo rispetto a una condizione laica, il che non implica necessariamente che i monaci siano migliori dei laici, è semplicemente che hanno le condizioni migliori per sviluppare le qualità legate al Dhamma. Poi ognuno di noi parte da una base differente, ma i monaci sono quelli che hanno avuto l'intuizione, il coraggio, la fiducia, chiamate come vi pare, di dire ok, metto da parte alcune cose, rinuncio ad alcune cose pur di avere queste opportunità in più di pratica. Poi nel tempo ti rendi conto che quello che hai rinunciato è fatto veramente bene. Nel senso, i primi anni senti questo senso di rinuncia, poi ma dopo senti un senso veramente di libertà, dici meno male che a 29 anni ho fatto questa super mossa. A 29 anni io l'ho fatto, vabbè, a metà, ma alcuni di questi ragazzi, di questi venerabili sono stati intelligenti prima di me, insomma, 22, 23, 24, cioè, mannaggia, bravi, veramente bravi. Però anche nonostante queste migliori condizioni, poi noi che viviamo qui in monastero, monaci e laici, non so se avete notato che dopo un po' iniziamo a lamentarci. Però... ma... Che infatti ti dico, che poi quando ritorni fuori ti dici, però, te l'avevo detto. Però in un certo, dopo un po' ti rendi conto, critichiamo. Diciamo, tutte le persone che vengono qui, avete visto, sono tutte persone buone, con sfaccettature caratteriali differenti, che possono creare dei problemi, ma fondamentalmente non c'è nessuno qui che è cattivo. Seguiamo tutti i precetti, se non seguiamo i precetti immancabilmente prima o poi vieni beccato e ti mandano via, ti mando via, insomma, faccio il lavoro sporco, lo faccio io. Ma anche qui dopo un po' ti viene da parte di tutti. Bisognerebbe migliorare questo, bisognerebbe fare quest'altro. Quindi le condizioni ideali non ci sono mai, non ci bastano mai. L'augurio è che ognuno di voi abbia delle condizioni sufficientemente buone, ma sufficientemente buone basta, è il massimo che si possa aggiungere. Poi se mi dite cosa significa sufficientemente buone, lasciamo perdere, vai, per il momento. Però almeno entriamo nell'ottica sufficientemente buone e basta. Ho visto membri della comunità monastica che si sono iniziati a torturare, ma anch'io ricordandomi del passato, per delle cose che poi dopo erano veramente quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere nell'ottica di un percorso spirituale e del lasciare andare.
Di ringraziare te e qualche altro della comunità monastica per tutto quello che ho preso lo scorso anno e che mi è stato tanto utile, perché tra gli strumenti acquisiti e quelli che avevo magari che non sapevo ancora utilizzare bene, e tutto quello che è accaduto qui, soprattutto durante il ritiro, mi ha rinnovato la vita.
Sembra che non succeda niente, ma ti ricordi quante emozioni quante emozioni, tienila con i piedi per terra, ora lasciala volare.
No, ci sono, ci sono. Ci sono.
No, no, era per dire quante storie circolano in questo posto. Sì, quindi se qualcuno avesse voglia, esigenza di fare il monaco o monaca, lo consiglio perché per quelle difficoltà necessariamente si affrontano, si devono affrontare, tendono a essere molto ben ripagate. Non è subito chiaro tutto all'inizio, anzi, ma nel corso del tempo. Non si tratta più della meditazione in sé, non si tratta più della quiete o dell'amicizia spirituale, ma proprio Buddha, Dhamma e Sangha. E ti dà un senso di pienezza e un'idea di stare vivendo bene la vita. E di prepararsi anche alla morte. Uno pensa solo alla vita, ma alla fine è anche questo, prepararsi a tutti i possibili passaggi e trasformazioni e quindi anche la morte fisica.